Ritratto di Maria Luisa Forenza sulle tracce di Don Albino. Un viaggio verso la conoscenza più intima del cantore lucano e del suo espressionismo da vivere come reperto archeologico umano. Di Maria Grazia Palumbo. Il poeta, il villaggio e le voci. Albino Pierro nasce a Tursi, un piccolo centro in provincia di Matera, il 19 novembre 1916. Ultimo di tre fratelli, gli altri due sono Mario, il primogenito, e Maurizio, dedicatari di alcuni versi. La sua infanzia è segnata dalla perdita della madre Margherita Ottomano, morta pochi mesi dopo la sua nascita. La figura materna e il paese natio, a terre du ricord, sono termini fondamentali della vicenda poetica pierriana. Il padre Salvatore Pierro, proprietario terriero, si risposerà altre due volte, mentre Albino è affidato alle cure delle zie Assunta e Giuditta, entrambe così importanti nella vicenda umana di Don Albino da comparire più volte nei versi del poeta. Alla sofferenza causata dalla distanza delle figure parentali si aggiunge una grave malattia che rischia di renderlo cieco. Il poeta stesso rievocherà in versi i terribili momenti. Al periodo dell'infanzia è da ascriversi l'apprendimento del dialetto dalla voce dei contadini, dei potaturari. Il loro idioma è stato per il giovane Pierro nutrimento infantile. Così si legge in Tullio De Mauro, la colazione di Don Albino, conversando con Albino Pierro. Albino Pierro, in Sipono Iurn, poesie in dialetto lucano di Tursi, Torino, gruppo editoriale Forma, 1983. Gli studi lo conducono lontano da Tursi. Gli anni di apprendistato, infatti, sono consumati dal giovane e inquieto Albino tra Taranto, Salerno, Sulmona, Udine e Novara. Nel 1939 approda a Roma, ove si stabilisce definitivamente. Nel 1944 consegue la laurea in filosofia ed inizia ad insegnare storia e filosofia nei licei. Gli anni 40 già allietati dalla nascita della figlia Maria Rita. Inizia la collaborazione del poeta con le riviste Rassegna Nazionale e Il Balilla. Dal 1946 al 1967 Pierro pubblica raccolte poetiche in lingua, testimonianze già valide ed eloquenti della sua vocazione lirica. Ma è con i versi in dialetto che il poeta si guadagna un posto d'onore nel composito panorama della poesia italiana del Novecento. Il dialetto lucano di Tursi, pur avendo attirato l'attenzione di linguisti come Rolf e Lausberg, era letterariamente vergine quando Pierro decise di adottarlo. Forse il bisogno di testimoniare meglio le mie origini, più autentiche, sarà stato ridestato dalla distanza. Si trattò di recuperare un linguaggio che era appartenuto al mio passato e al passato della mia gente. In Albino Pierro, non c'è piz di mun, Mondadori, Milano, 1992. È dal 1960 la prima raccolta poetica in tursitano, A terre du ricord. Questo idioma arcaico negli aspetti fonici come nel lessico si presta mirabilmente ad esprimere gli stati d'animo del poeta, volutamente ricondotti a una dimensione elementare e primitiva. In Di Albino Pierro, Pierro Albino. La parleta frisca di Pais diventa nei versi di Pierro ultima lingua della poesia romanza. La sua poesia è oggetto di studio da parte dei più autorevoli studiosi delle patrie lettere, mentre i versi tursitani sono tradotti nelle più svariate lingue del mondo, in francese, inglese, tedesco, rumeno, svedese, persiano, arabo, neogreco, portoghese e spagnolo. Negli anni Ottanta arrivano i primi riconoscimenti ufficiali e l'università schiude le sue porte al poeta lucano. Nel 1982 partecipa ad una serata in suo onore organizzata in occasione della prima traduzione in svedese dei suoi versi. Nel 1985 viene invitato dall'Università di Stoccolma ad una lettura di poesie. Nel 1992 l'Università della Basilicata gli conferisce la laurea honoris causa. Nel 1993 la Scuola Normale Superiore di Pisa organizza un incontro con il poeta Albino Pierro. Più volte si avvicina alla vittoria del Nobel, un riconoscimento atteso e mancato. Albino Pierro muore a Roma il 23 marzo 1995. Dopo la sua morte si sono moltiplicate le iniziative tese a valorizzare la sua opera poetica. Infatti nel 2003 l'archivio privato del poeta Albino Pierro è stato depositato dalla figlia Maria Rita presso il laboratorio archivistico Archilet, istituito nel Dipartimento di Filologia dell'Università della Calabria e diretto dalla professoressa Carmen Reale. In questo laboratorio l'opera di Pierro viene archiviata e messa a disposizione degli studiosi. Responsabile del trattamento archivistico è la dottoressa Gabriella Donnici, mentre è stato elaborato dal professor Franco Iusi un database per archiviare e mettere in rete tutta l'opera di Pierro. Contemporaneamente, sotto la guida del professor Merola, sono stati organizzati diversi convegni e giornate di studio. Tra le iniziative più recenti si ricordano il convegno di studi La poesia in dialetto di Albino Pierro nel decennale della sua scomparsa, tenutosi dal 25 al 27 maggio nell'Università della Calabria e nell'Università della Basilicata, i cui atti pubblicati nel 2008 a cura di Nicola Merola saranno oggetto di una giornata di studi sulla poesia di Pierro organizzati presso l'Università della Calabria. È stato mio padre a parlarmi per la prima volta di Albino Pierro, portando in scena durante le nostre conversazioni a colazione un nuovo poeta lucano. Viveva a Roma dalla giovinezza, ma aveva scelto di cantare in versi la sua terra del ricordo, la Lucania, dove di rado faceva ritorno. Pierro mi riaffacciò molti anni dopo, soccorrendomi quasi per caso e suo malgrado. Dopo un'esperienza di regia a Belgrado nel 1992 con Dusan Makavejev, portato in Italia da Pasolini, che aveva insegnato a filmare un mercato a bomba appena esplosa o un suicidio sui binari in diretta di un giovane in partenza per il fronte, rientrando a Roma mi ero dedicata alla produzione di documentari per la TV Verità, cara al direttore di Rai 3 Angelo Guglielmi. Profughe somale infibulate ad Aprilia, immigrati sbarcati e impauriti dalla violenza adolescenziale ad Ostia, prostituzione nigeriana sull'Esquilino, nel cuore della capitale. In una possibile ricerca della verità, questo l'inferno creato dall'uomo, hic et nunc. Che altro immaginare in una eventuale oltresoglia? Fu il critico d'arte Giuseppe Appella a introdurmi a Pierro, che viveva come recluso nella sua casa romana di Monteverde. Fargli visita era come dissolvere le coordinate spazio-tempo in un non luogo, dove seguire processi di memoria filologico-poetica interrotta solo dalla irruzione reale di Maria, la badante lucana che portava una tazza di tè. Pierro mi raccontò di un'attrice in Svezia che lo aveva recitato con successo a Stoccolma e alla radio svedese. Gli piacque l'idea di un documentario, ma volle concedere solo recitazione e lettura delle sue poesie. Il rigore di un'esistenza dedita interamente alla produzione poetica quotidiana, una poesia al giorno, dava perentorietà alle sue decisioni. Sostare nella sua dimora era sempre come scalfire un'insondabile armonia, un ritmo molto privato. Al primo incontro con Alessandro Pesci, che pure aveva filmato le scene più intime e sofferte di Nanni Moretti in Caro Diario, provò un leggero fastidio, come di presenza estranea. Poi apprezzò la scelta di una fotografia chiaroscurale e si abbandonò entusiasta alla telecamera. Quando visionò il montato finale, la prima reazione fu che avrebbe preferito brani di musica classica di compositori del 7-800. Gli raccontai della lunga lista di partiture composte da Arturo Annecchino per la migliore produzione teatrale, da Giancarlo Sepe a Peter Stein. Accettò la scelta. Albino Pierro e la Terra del Ricordo fu prodotto nel 1994 da Alessandro De Marinis e dal Circolo Culturale La Scaletta di Matera, con il contributo della Regione Basilicata. Un anno dopo Pierro morì, proprio alla vigilia di quelle campane di Pasqua che sono parole di Cristo che ha fatto chiudere la morte. Il documento di Pierro che recita se stesso è diventato il materiale d'archivio utilizzato per realizzare nel 2008 per la RAI Albino Pierro, inchiesta su un poeta. E la versione teatrale che il 16 settembre ha avuto a Roma la partecipazione straordinaria di Agneta Ekmanner, una delle più importanti attrici svedesi. Nel 1990 a Stoccolma, la Ekmanner ha avuto occasione di duettare svedese con Pierro che recitava in tursitano. La prima volta faccia a faccia con il poeta, intimorita dalla sua personalità e dalla voce impetuosa. Ne vidi la trasformazione. Aveva gli occhi che brillavano e la voce tenera e calda, come quella di un fanciullo spaventato da immaginazioni infantili. Quello che leggeva era come memoria vivente, la sua vita interiore. Commossa dalle sue poesie, era difficile per me leggere come lui. Pierro lo notò e mi aiutò nella lettura e dopo un po' sembrò soddisfatto. Esperienza felice, impossibile da dimenticare, come la vividezza dei suoi occhi. Cosa cattura della poesia di Albino Pierro, che ha reinventato una lingua arcaicissima, priva di tradizione letteraria, raccogliendo ampi consensi in ambienti accademici e letterari, senza mai raggiungere il grande pubblico? Gianfranco Contini vi intravedeva un rosario di piccoli grumi di follia, intinti solo nell'area della memoria, dove le cose sono asimmetricamente sparse. Per Carlo Levi era una specie di musica della Lucania, quella Lucania che è dentro di noi e che è la radice preistorica di tutta la storia. La sua potente e al tempo stesso leggera, ironica drammaticità nel raccontarci l'esistenza attraverso ondate di vita, morte, amore, sempre al limite di un oltre. Albino Pierro si rappresenta spesso come un Cristo in croce, come un morto ucciso, ma spesso nelle sue rime croce fa rima con luce, croce e luce. È il gioco fra una crocifissione a cui la vita costringe l'uomo, contrapposta alla ricerca di una luce, forza sovrasensibile che dia senso alla sosta su questa terra e che Pierro ha tenacemente raccontato attraverso la produzione poetica, sino al grido di dolore e al tempo stesso di umana accettazione, condivisione, resurrezione attraverso la parola. Scrive nella sua ultima raccolta: «Non c'è angolo della terra dove non c'è chi ci si graffia la faccia».